Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Il gioiellino. Se i soldi non ci sono, inventiamoceli.
Signora, mi dà un latte. Un latte buono. Ti colo un latte. Un latte buono. Mi dà un latte.
Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età.
Com'è possibile che un grande gruppo industriale possa colare a picco senza dare esternamente segni di preavviso? In che modo i dirigenti di aziende apparentemente solide e sane cedono alle lusinghe della finanza e riescono ad accettare le drammatiche conseguenze della loro incompetenza? Anche a queste domande il gioiellino, lavorando sui personaggi e sul contesto, cerca di dare risposta, ricostruendo in modo efficace e dettagliato una verità adattabile a tanti altri casi italiani e internazionali di debacle finanziaria. Ecco come Tony Servillo ha presentato il suo personaggio, offrendo una chiave interpretativa per questo film.
Penso che per un attore, per quanto affascinante sia, l'ho già detto altre volte, sia comunque poi anche un laccio dover lavorare su un personaggio che fa riferimento a una persona esistente. Nella misura in cui il pubblico arriva al cinema con delle aspettative e naturalmente fa dei confronti e per l'attore c'è il rischio di appiattirsi su un modello imitativo, insomma, questo da una parte una zavorra, dalla parte anche una sfida. In questo caso, per quanto riguarda il mio personaggio, non è un personaggio, come d'altronde molto ben raccontato nel film, che ha goduto degli onori o degli oneri delle prime pagine dei giornali, è uno che si sottrae alla luce dei riflettori e lavora facendo del lavoro una religione, della fabbrica in cui lavora, dell'industria, un idolo, e mette totalmente la sua vita a disposizione del lavoro, del padrone, del marchio, e mette a disposizione, pur con un leggero vezzo con cui si qualifica quello di ragioniere, invece una straordinaria intelligenza strategico-finanziaria che non gli farà fare nessuno scrupolo nel momento in cui poi si supera la soglia del consentito, del lecito, e ci si avventura invece in un campo che poi è di vero e proprio crimine finanziario. Come è mia abitudine, ho avuto fede nella sceneggiatura e, come diceva prima Andrea, sono stati gli autori a creare per noi, facendo innanzitutto per se stessi un grosso lavoro di documentazione, anche di confidenza con la terminologia, con le conseguenze di certe azioni, con la maniera di leggere, di comportarsi in un ufficio, in rapporto a un bilancio, eccetera, e poi hanno passato a noi questo materiale che poi noi, come dicevo ieri alla presentazione a Roma, abbiamo cercato di rendere palpitante, cioè non con la freddezza dell'inchiesta, non con l'aridità della documentazione giornalistica, ma con quello che noi siamo chiamati a fare per mestiere, cioè metterci la vita. Questo è risultato anche più semplice per certi aspetti, perché Molaioli intendeva far vedere questi personaggi, appunto sganciandoli dalla cronaca, nel segreto del loro quotidiano e mettere in relazione le loro azioni con il quotidiano nelle quali si alimentano, nelle quali si sviluppano, e quindi mettere in relazione da personaggi le loro azioni con le conseguenze, cercando di andare a snidare da dove provenivano nel quotidiano, nel loro vissuto giornaliero. Credo di interpretare il pensiero anche dei miei colleghi, anche di tutti gli altri straordinari attori che fanno questo film, che oggi non sono potuti venire, molti di loro sono impegnati in teatro, è che il film ci ha unito nel racconto di un paese dove appunto la sticella dell'impunità si alza sempre di più o si abbassa, è molto facile da scavalcare, dando l'impressione che aumentano coloro che credono che non ci sia niente da confessare perché tanto ormai non c'è niente di cui vergognarsi, e che le leggi che dovrebbero regolare la vita per tutti in un paese democratico invece diventano sempre più qualche cosa che è negoziabile a seconda delle circostanze, dei tempi e delle persone. Questa è la cosa importante sul piano simbolico che secondo me racconta questo film. Si taglia come il burro, no? Cioè sotto c'è un universo già chiuso che però nasconde possibilità le più imprevedibili sul piano dell'atroce, però poi al di là di questa sensazione io credo che ci sia una dimensione provinciale nel racconto, mi permetto di suggerire una lettura del film, di quanto in questa provincia sia negoziabile la vergogna, nel senso che non arriviamo mai su un palcoscenico tragico. Cioè che uno si ammazza per la vergogna, un responsabile diretto, o si dimette. Oggi la notizia del giorno, sapete qual è? È che un ministro tedesco si è dimesso perché hanno scoperto che ha copiato la tesi di dottorato di ricerca. Perciò mi sorprende ancora che ci diciamo, ma perché c'è tanta chiesa? Cazzo, perché è un film italiano. Si negozia tutto nei confessionali, no? Si negozia, si patteggia nel confessionale. La pena, no? Allora, la dimensione provinciale profonda è che Rastelli, Botta ritengono che ci sia sempre uno spazio legato alla mediazione, al patteggiamento, alla negoziazione della vergogna. Qualche anno prima, sempre da queste parti, una situazione del genere ha causato invece un orizzonte che forse racconterà qualcun altro, no? Tragico, cioè qualcuno invece si è sparato nella stanza accanto, c'era il figlio Gardini. Cioè sono storie quindi che andrebbero raccontate in una prospettiva completamente diversa. La storia affascinante che ha raccontato Andrea è proprio questo, no, anche qui ritorno con le banche. C'è una scena, permetto di dire, bellissima di Remo, dove Remo dice, ma perché? Ti faccio un complimento. Dove, no, lui dice, ma perché soltanto noi, no? Altri sono messi peggio di me. Oppure dice, non so niente di questo conto truccato, no? Non so niente, c'erano i soldi, non c'erano. Cioè, guardate quanto fa provincia quella dimensione che non arriva mai a un livello, ripeto, tragico, o dove per tragicità si intende anche figure che si assumono una responsabilità con le loro conseguenze, fino alla conseguenza più atroce, no? Che sia quella o di ammazzarsi o di sparire dalla scena. E infatti questa dimensione la tocca in maniera tangenziale quando racconta dell'episodio del ragazzo che poi si uccide, e racconta del padre che si era vergognato e per 3 giorni non era uscito di casa perché aveva copiato il tempo. Cioè, mi sembrano chiavi di lettura molto chiare, che quanto, molto più che su un piano estetico, raccontare i bar, le schedine, la provincia, che ci sono poche macchine, se vesti in un certo modo, invece raccontano molto di quanto la provincia poi è, come giustamente diceva lei, una dimensione interiore del sentire e del comportarsi.
Il latte fa bene,
il latte conviene
a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età.
Andrea Molaioli ha presentato oggi Il Gioiellino a Bologna. Ogni riferimento a fatti reali è puramente
è voluto, non è casuale, ma non è esclusivamente legato alla cronaca.
La scelta di privilegiare il racconto è una esigenza cinematografica. Come ti sei documentato per questo, per scrivere la sceneggiatura e poi per girarla?
Tanto la sceneggiatura che ho scritto insieme a Ludovica Rampolti e Gabriele Romagnoli è il frutto di un lavoro lungo di documentazione che è partito prima semplicemente dal cercare di comprendere un mondo che a me personalmente era sconosciuto, cioè che è quello della finanza, e poi di imbattermi in alcuni casi di crack economici di aziende, non esclusivamente Parmalat, perché Parmalat da un lato ha la sua dirompente maestosità dei numeri, ma mi è sembrato, attraverso appunto l'analisi di questo e come di altri casi, che sotto a tutto questo c'era una sorta di filosofia che è appartenuta a gran parte dell'Occidente in generale, del capitalismo occidentale.
Per farlo essere un film italiano ma contemporaneamente europeo, che tipo di scelte stilistiche hai privilegiato?
Ah, non, una domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che non, come dire, nella messa in scena, nella scrittura prima, nella messa in scena poi, e nel montaggio, nella scelta delle musiche, insomma tutto ciò che compone un film, non sono partito da un'idea, questa cosa piace di qua, questa cosa piace di là. Ci si muove in un ambito di gusto, nella scelta, nel cercare di trovare uno sguardo che ti sembra personalmente quello più corretto, e per sguardo intendo quindi la sostanza e la forma messe insieme. Poi se questo, come dire, travalica i confini, non sono certo io a doverlo dire.
Beh, è una coproduzione con la Francia.
Sì, c'è la coproduzione francese, perché evidentemente gli investitori francesi hanno ritenuto che questa storia, pur essendo molto italiana, potesse essere esportabile in qualche modo, e bontà loro che ci hanno creduto in questo, però come dire, non è che questo ha influenzato la messa in scena,
no,
per dire.
Però volevo arrivare lì, cioè le scene di vita godereccia della provincia italiana, la scelta del vino buono, il bel vestire, le architetture curate dei centri storici, cioè questo sono un aspetto secondo te italiano o un qualcosa di più?
Ma è ovvio che il film, essendo raccontando una storia italiana con interpreti italiani, non può prescindere da quella che è la nostra cultura e anche il nostro folklore, non so come dire. Poi quello che muove, cioè i sentimenti, gli animi, l'humus che è presente nel film, può essere qualcosa che invece può essere più non relegato ad una provincia, ad una nazione, ma può essere più condiviso anche a latitudini diverse dalle nostre.
Bevete più latte! Bevete più latte!
Bevete più latte!
Bevete più latte!
Eccoci con Remo Girone, al quale chiediamo un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
È un grande abbraccio a tutti gli emiliano romagnoli in giro per il mondo. Io sono nato in Africa, in Eritrea, ma mia mamma è di Scandiano.
Remo Girone in questo film ha un ruolo molto emiliano, no? Come si è preparato per interpretare la personalità di Tanzi?
Ma in realtà io avevo chiesto al regista se lui voleva che utilizzassimo un po' di dialetto, ma lui ha detto no, perché preferisce che sia una vicenda emblematica, non proprio ispirata a un fatto, non proprio il calco della storia reale, della cronaca della storia reale. Però essendo nato in un posto piccolo, ho un'idea abbastanza precisa della provincia, ecco, e so com'è. E in questo senso penso me la porto dentro. Ognuno ha una specie di provincia, a meno che non sei nato in una grande città, ma se sei nato in provincia ti porti dentro una tua specie di provincia, ecco, in questo modo credo di essere riuscito a...
Che sommato alla grande tecnica e all'esperienza è venuta una bellissima interpretazione. Grazie
mille.
Questa mia azienda non sarebbe pronta com'è a espandersi verso nuovi mercati verso l'est, verso l'Europa liberata dal comunismo, se non avesse, oltre al prodotto, dei valori.
Lunga vita alla Lega!
Per stare nella Serie A del capitalismo bisogna giocare a tre punte con il tridente. Un giornale, una squadra di calcio e una banca.
Mi serve un rapporto sulla linea Dolciume.
E quando le serve?
Per ieri.
Ragionier Botta, buongiorno. Da oggi lavorerò con te.
Non voglio nessuno, non mi serve nessuno.
Mettila almeno alla prova.
Ma dove cazzo è sta banca?
È questa la banca.
Questa sofferenza è momentanea. Lei dà un gioiellino.
Vendi una parte delle tue quote.
Ma io non voglio vendere.
Allora non venda.
Così ci trascinerà a fondo.
Tuo zio il modo di risalire lo trova sempre. Allora, com'è andata?
I soldi non ci sono, Ernestino. Non ci sono più. Allora dove li troviamo? Li rubiamo, facciamo una rapina.
Inventiamoceli. Entriamo in borsa. Ci facciamo sovrastimare il prezzo delle nostre azioni.
Se lei avesse 1 milione di euro, chiederebbe un prestito per comprare una macchina.
Ma dov'è che insegnano questi indovinelli? Alla Bocconi? Io non rubo la mia società.
Ma che c'entri tu?
Io sono il capo.
Fate sparire tutto.
Presidente?
Fate sparire tutte le carte.